Grazie. Fratello Nev, grazie mille. Buongiorno amici, è bello essere qui stamane, penso di aver fatto. Sono un intruso nel tempo del fratello Nev. Seduto là dietro col suo, mettendo insieme il suo testo, sono entrato io e gli ho cominciato a ripiegare il suo testo. Ha detto, beh, cioè, mi fa ricordare anni fa, una volta quassù c'era un fratello di colore chiamato fratello Smith e la sorella Cross. Erano i miei ottimi amici e la sera quando entravo nell'edificio il vecchio uomo aveva dei baffi bianchi, non so se qualcuno lo ricordino o no, e lui stava sul palco, sapete, tutti loro cantavano questa è la via per il cielo e fratello Smith sedeva così, sapete, entravo dalla porta dietro e c'era una ragazzina molto scura, era solita sedere nell'angolo, cominciava a battere le mani dicendo innalzatelo, quel cantico, sapete, ci mettevano la loro melodia, sapete, e poi dall'altro lato dell'angolo qualcuno diceva, ripeteva a sua volta innalzatelo, beh, ecco come cantavano quando entravo dalla porta, amavo quel gruppo di persone. E così il vecchio fratello Smith sedeva un po' là dietro, sapete, era una sorta di persona piuttosto pacifica, gli diceva, entra anziano, fai riposare il tuo cappello, non riposati, fai riposare il tuo cappello, capite, entra anziano, fai riposare il tuo cappello. Saliva là e io potevo raccontare come cominciava e me l'aspettavo e diceva, beh, dice, figlioli, sapete, diceva io stavo seduto qui chiedendomi, signore, cosa mi darai da dire? Diceva, continuava a scuotere il suo capo verso di me, non ti darò niente da dire. Diceva, e diceva, ho visto l'anziano Brana entrare là dietro, ho detto, signore, appena comincio a ricordare, bene, me l'aspettavo proprio. Fratello George Wright, come stai, fratello? Grazie mille, fratello Wright, certamente. Così. Fratello Elijah Perry mi ha detto, è qua in fondo. Dove sei, fratello Elijah? Non ti ho visto da tanto? Beh, ah, bontà. Ora dovremmo avere qui una vera riunione. Elijah Perry, George Wright, alcuni di quegli anziani che una volta erano qui quando dovevate quasi tenere le imposte con le mani a causa del forte vento. È felice di vedervi. E madre, la sorella Wright con voi? È la sorella Wright? Anche lei là in fondo, del signore, benissimo, magnifico, sorella Perry, li vedo tutti ora bene, è davvero buono, è bello esserci, è bello sedere in questi posti, è bello stare insieme. È stato molto difficile per me programmare di tornare a causa del peso nel cuore, sono appena tornato dall'Africa, come tutti sapete, e quando sono arrivato avevo il visto limitato e non mi avrebbero permesso di predicare perché si raggruppava troppa gente e si aspettavano una sommossa là in qualsiasi momento e non volevano che predicassi a motivo che si raccoglievano troppe persone. E l'unico modo in cui mi sarebbe stato possibile era di avere un'organizzazione rappresentata dal governo, nel governo, mi invitasse là e allora questo avrebbe consentito automaticamente al governo di inviare una milizia per la protezione, così, capite, se solo ci sarà una sommossa è per questo che avviene, tutto ciò è proprio sotto controllo, vedete, quell'uomo del governo disse l'ultima volta che sei stato qui, avete riunito insieme un quarto di milione di persone e disse, perciò vedete, questa sarebbe proprio la cosa che il comunismo sta aspettando per una sommossa, quindi non ho potuto predicare. Quelle persone stavano là, muovevano le mani e gridavano, ricorda mia madre, ricorda mio fratello morto, ma è dietro una sbarra, sapete, la rete metallica. E ciò mi fa sentire davvero male. E sono tornato a casa e ho pensato, bene, mio figlio Joseph, là dietro, aveva trascurato un po' la lettura e è stato promosso, però doveva esercitarsi su ciò, non leggeva sufficientemente bene, così pensai, bene, dovremmo stare a casa un po', e se stiamo a casa rovinerà la vacanza dei ragazzi, così l'abbiamo posticipato e siamo portati lui per un'altra parte di agosto e siamo tornati qui per 2 o 3 settimane. E dissi, credo, mentre saremo di nuovo là, di tenere una riunione. E prenderemo quell'auditorio da scuola quassù e avremo una riunione dal 28 fino al 1. Una riunione all'auditorio della scuola, volevo predicare sull'argomento del versamento di quelle ultime 7 coppe. E così lo abbiamo annunciato in anticipo e abbiamo avuto una piccola delusione. Non ci permetteranno più avere questa scuola e ci accalcano troppe persone e non possiamo averlo da nessuna parte. Così allora ho deciso, mentre ero qui dietro invece, non possiamo mettere tutte le persone, se avessimo, ora non è mai stato annunciato, però se mettessimo tutte le persone e cercassimo di metterle qui nel tabernacolo non potremmo farlo, capite? Cioè, proprio 5 giorni qui dentro sarebbe terribile. Così seduto là dietro, ne parlavo al fratello Neve e al fratello Woods e abbiamo deciso di fare così. Cioè, non ci fosse possibile, piuttosto ci farebbe avere 5 servizi, sarebbe il 28, 29, 30, 31 e il primo. Ritengo che se dovessimo iniziare domenica prossima possiamo tenere 2 servizi, domenica mattina, domenica sera e il 18, e poi il 25 abbiamo domenica mattina e domenica sera, cioè 4 servizi, e poi il 1 di agosto abbiamo domenica mattina e domenica sera, e questo ci sarebbe 6 servizi, e quindi non creerà una tale calca per far entrare le persone. E penso che questo, non pensate che questo sarebbe meglio invece di farli affollare, schiacciare tutti insieme e tutto il resto? Poi solo possiamo ospitarli per quei 2 soli servizi, ognuno però collaborando un po'. E per 5 sere di seguito lo renderebbe difficile. E mentre sono qui, devo incontrarmi con gli amministratori, gli anziani qui. Questo sta accadendo ovunque, stiamo vivendo in questi ultimi giorni, dove il Vangelo non ha le preminenze che dovrebbe avere. Non ha i diritti che dovrebbe avere, in politica e cose simili, è tutto monopolizzato, proprio come un'unione. E infine è a questo che si arriverà, perché il marchio della bestia deve venire tramite l'unione, lo sappiamo. Così è un boicottaggio, nessuno può comprare né vendere tranne chi ha il marchio della bestia. E ora voglio scoprire attraverso gli anziani, mi sento guidato, non ho mai avuto una simile fame nel mio cuore per Dio in tutta la mia vita, di quanta ne abbia ora, capite? Perché io... E voglio prendere la mia tenda e la mia roba, come il Signore mi ha dato la visione, e credo che il tempo proprio ora sia vicino. E voglio vedere, mentre sono qui, perché non possiamo avere la tenda. E poi, quando andremo, come siamo venuti qui a Jeffersonville, invece di avere solo un giorno, due o tre, quattro giorni, possiamo andare qua fuori, montare questa tenda, occupare 2 o 3 settimane, capite? Nessuno può dire niente in merito. Possiamo o prendere un parcheggio da baseball, oppure, se non ci permetteranno di averlo, cioè qui fuori l'agricoltore ci farà avere una tenuta, affitteremo la tenuta e la monteremo, e la sola cosa che dobbiamo fare proprio là sarebbe di fare dei locali attigui e così via, per le nostre comodità. I servizi, e questo potrebbe essere fatto facilmente. Poi cominceremo a tenere servizi in quel modo, perché è in accordo a una visione del Signore, deve essere fatto in quel modo. E ieri sono entrato e ho trovato, sapete, questo, quello, e stavo risalendo la strada, mio buon amico andava per di là e disse: ciao Billy. E l'ho guardato, e i capelli bianchi come neve, e la pancia grande così. E il ragazzo alla mia età. Quando ero ragazzi frequentavamo, è un giovanotto di bel aspetto, e mi ha fatto proprio sentire strano. E mio ragazzino Joseph disse: papà, perché sei triste? Oh, gli dissi: non so spiegartelo, Joseph, vedi, non so dirtelo. E quando guardo Elijah Perry seduto là in fondo e la signora Perry, sembra che ieri fossero una coppia dei capelli neri là fuori che abitavano la porta accanto alla mia quando avevamo la vecchia barca Wahoo, e la sera pescavamo giù al fiume, e vederli entrambi con i capelli bianchi, sapete, dice una cosa, è un piccolo campanello, viene, non è ancora molto tempo, capite? Così voglio che ogni giorno della mia vita conti per lui. Quello che mi è rimasto, quel tempo che abbia, voglio passarlo da qualche parte facendo qualcosa, se non sarà altro che stare in un angolo di strada testimoniando della gloria e dell'onore di Dio. E io sono qui per quello scopo, e ho un posticino segreto quassù a Greens Mill, Indiana. No, non è una città ora, è un luogo selvaggio. E le persone ne hanno preso possesso e non ti permettono neanche di metterci in piedi sopra, ma una grotta là in cui non mi troverebbe mai quando entro. E ci vado di sera, lui non saprà mai quando entro o esco, non sa dove è la grotta, non potrebbe arrivarci ovunque se fosse. Voglio andare là e parlare un po' al Signore, sento che è una necessità. Mia moglie vuole venire, vuole tornare, andare in giro a far visita a Rebecca, a Sara, a loro, con i loro amici. Siamo tornati qui ora per le prossime 3 settimane. E se il Signore vuole. E penso, invece di cercare di stipare la gente tutta assieme per quelle riunioni qui al tabernacolo, naturalmente questo sta a noi, spetta al Signore darcelo, e all'aria condizionata, come avere un servizio di domenica mattina, un servizio di domenica sera, permetterebbe alle persone di tornare a casa, quindi aspettare fino alla prossima settimana. E non penso che potrei prendere ufficialmente a rendere giustizia, a riversare quelle ultime coppe, perché in quello sono un messaggio molto, molto importante, ma potrei pregare per i malati, fare cose che per la chiesa, ho anche dei messaggi come il Signore mi li darà e durante la settimana andrò qui nella regione selvaggia da qualche parte, studierò, tornerò domenica mattina, terrò servizio domenica mattina come questo, un servizio domenica sera, chiederò al nostro cortesissimo caro pastore, fratello Neve, se questo lo soddisferebbe, significa togliergli tutti i servizi, ma lui è stato più che lieto di rinunciarvi per questo. Io sono fratello Caps, lui suppongo ha preso anche lui la febbre vagante e vedo che anche lui se n'è andato, il fratello Humes, e il signore aveva qui un fratello Man per subentrare, prendere il posto. Sapete, non è meraviglioso come Dio fa le cose? Egli ha sempre calcolato tutto proprio bene. E sono venuto e ho sentito qualcuno predicare, ho detto, ciò no, no, io credo, il fratello Caps è venuto a Tucson e penso che lo abbia subito ingannato, c'era quasi 110 gradi e non voleva avere niente a fare con quello, così se ne andò e lui e fratello Humes sì, andarono a Phoenix. Naturalmente lassù ce ne sono 115, 16, 18, era ancora peggio, così penso che lui se ne sia andato in Texas dopo di ciò, cercando di trovare un posto. Ma vi dico che non volete nessuna Arizona in questo periodo dell'anno, ce n'erano 140 l'altro giorno, venerdì scorso, a Parker ce n'erano 140. E dove avete il fratello Craig della chiesa qui, e potete rompere un uovo e soffriggerà proprio prima di arrivare al suolo. Voi sputate e l'umidità sparisce, proprio non c'è umidità né niente, è veramente un forno in questo periodo dell'anno. Ma verso novembre, dicembre, gennaio, è meraviglioso. Ma quando si arriva verso marzo, aprile, fareste meglio andarvene se non volete soffocare. E così, a fratello Caps e gli altri capitò di venire proprio in quel periodo, per questo penso li abbia esauriti. Così, forse Dio l'ha fatto per uno scopo. Io credo questo, che il Signore ordina i passi dei giusti. A volte sembra duro, come l'altro giorno, in questo viaggio in Africa. Ero così sicuro di muovermi nella volontà di Dio, perché un anno fa ero giù a sud tenendo una serie di riunioni e pensai, venendo da quell'organizzazione, dissi: potete venire tramite gli uomini d'affari cristiani, ma non avremo niente a che fare con ciò. E non voglio includere quegli uomini proprio in ciò, sapete, creare un conflitto. Io voglio che si sentano bene uno con l'altro. Perciò dissi solamente, beh, scrissi una lettera e dissi: ricordate, per anni ho cercato di entrare in Africa e ancora, sentendo che il mio ministero in Africa non è concluso, e non ho, perché dovrei andare in Africa quando ho 600-700 città proprio qui negli Stati Uniti che chiamano, vedete, proprio qui, senza dimenticare il Canada, il Messico, uno di quei posti, perché dovrei voler andare là? Ma c'è qualcosa nel mio cuore che mi attira verso l'Africa. Quelle persone là, c'è qualcosa di loro che io le amo e voglio andare solo per la gente di colore. E c'è qualcosa in molti di loro, quei conduttori, essi non ritengono che io dovrei farlo, io voglio andare dai miei amici di colore. E ecco dove il Signore mi ha chiamato. E ora sono nel bisogno. Molte di quelle persone bianche, possono avere dottori e tutto il resto, ma quei poveri indigeni vivono là fuori in mezzi imputriditi, io sento che sono loro che sembra lo riceverebbero, sono loro gli unici. Qualcosa in merito. Quando arrivate al punto in cui siete così intelligenti da sapere tutto, allora Dio non può fare niente con voi. Ma se arrivate al punto in cui volete ascoltare, imparare, allora è il tempo di Dio in cui entrare e parlarti. E così scrissi loro una lettera di risposta e glielo dissi: ricordate, nel giorno del giudizio, quelle mani ossute si leveranno dal fumo, condannandovi, il loro sangue ricadrà su di voi e non su di me, perché io ho cercato per quasi 10 anni di ritornare. E poi quando spedì la lettera, tornò, qualcosa mi disse: vai a trovare Sidney Jackson, fai un viaggio di caccia. Nello stesso tempo il Signore parlò a Sidney Jackson, disse: il leone della criniera gialla, campagna del fratello Branham, Durban, grande riunione. Bene, lui fu quassù e parlò qui con voi. Tra l'altro abbiamo battezzato, lui era fermamente contrario a questo battesimo nel nome di Gesù Cristo e sua moglie era peggio di lui, lei proprio se ne andava. Voi potevate, io vi dico, non ho mai visto persone più devote, laggiù hanno circa 150 ministri battezzati nel nome di Gesù Cristo e stanno proprio infiammando il paese. Il messaggio si sta proprio diffondendo in Africa, dappertutto, aviatori e grandi uomini vengono battezzati nel nome di Gesù Cristo. E così io, quando partii per andare là, vi dico, non ho mai avuto così tanti problemi in tutta la mia vita cercando di arrivare là. E poi proprio all'ultimo minuto, all'ultimissimo minuto della partenza, mi fu scritto sul visto, non può aspettarsi nessun tipo di servizio religioso, può solo venire per la caccia. Beh, dunque, Era ripugnante, ma disse: non mi importa quello che il diavolo fa, io non posso garantire per quello che fratello Jackson disse del leone, della criniera gialla, questo o quell'altro, non posso garantirlo, ma so che Dio mi ha detto di andare a trovare Sidney Jackson, andare a caccia, e disse: ci andrò. E una volta o l'altra, e feci uno dei più grandi viaggi, scoprì qual era il problema. E penso, verso ottobre, se il Signore vuole, ora posso tornare in Africa e tenere una riunione, ogni cosa, in piena collaborazione e tutto il resto, capite? Sono arrivato in fondo a ciò, ho scoperto dove era ciò che l'ha causato. Quassù scrivono costui a dire questo, quest'altro, a dire qualcosa, costui là, la cosa migliore da fare è di andare a scoprirlo voi stessi. E so dove era il guaio e qual era il motivo. Avveniva perché tante persone si riuniscono insieme, il governo non mi avrebbe permesso di averlo. Ora, se gli uomini cristiani d'affari o qualunque organizzazione ci introdurrà, allora il governo automaticamente, perché l'organizzazione è rappresentata col governo, il governo manda la protezione della milizia. Se ci fossero 25 uomini da una denominazione e 25 da un'altra, allora non lo accetteranno. Deve essere il capo di questa organizzazione. Gli uomini d'affari cristiani sono un'organizzazione non settaria, che rappresenta tutte le chiese. Il dottor Simon, il capo laggiù, un uomo molto per bene, devo incontrarlo e parlare con lui. E essi stanno prendendo le riunioni e tutto il resto delle chiese stanno riunendo dentro insieme, capite? Credo che avremo una delle più grandi riunioni che ci siano avute in Africa. Ma il mio punto era questo: quando sapete che voi state cercando di fare ciò che è giusto, la prima cosa è se vi sentite guidati a fare qualcosa. Allora controllatelo con la parola e vedete se è giusto con la parola. E allora non lasciate che nulla vi fermi. Non mi importa quante ruote il diavolo getta nella via, muovetevi proprio al di sopra di esse. Ho detto a mia moglie e ho detto al fratello Wood quando sono arrivato qui e a alcuni amici che ho incontrato ieri. Ho passato circa 5 anni qui, che a malapena sapevo cosa fare. È stato un nervoso, capite? Il risveglio stesso in mezzo alle chiese era morto, chiunque lo sa. Lo sentite in questo tabernacolo, lo sentite dappertutto. C'è come un colpo sordo, una sensazione di morte. C'è proprio qualcosa che non va bene, è perché l'entusiasmo del risveglio se n'è andato dalle persone. Entrate nelle chiese, li vedete seduti là, e il pastore che incespica qua e là per un messaggio o qualcos'altro, e per prima cosa, sapete, lo girerà su qualche tipo di festa che avranno o qualcosa del genere. Sembra esserci come un colpo sordo di morte, ovunque. Billy Graham l'ha notato. Ora Roberts, il signor Allen ha avuto dei problemi, come sapete. Ora Roberts ha degli edifici qua da 50 milioni di dollari e così via, ha una scuola. Ebbè, non c'è nessuno sul campo adesso. E partii da qui per una visione, per andare laggiù a Tucson, per vedere cosa il Signore voleva che facessi. E mi incontrò lassù, come vi dissi, qui che avrebbe fatto, e la forma dei 7 angeli, e disse di tornare indietro e i 7 suggelli dovevano essere aperti. Questo è esattamente quello che avvenne. E gli disse un giorno col fratello Woods, quando uscì là, andammo nello stesso posto e gettammo in aria una pietra e scese. Lui disse: entro un giorno, una notte, tu sei alcune, non ricordo proprio quali siano le parole, tu vedrai la gloria di Dio. E il giorno dopo un turbine scese dai cieli e sappiamo la storia di ciò che avvenne. Quando salì, chiesero cosa fosse e dissi: ha detto 3 parole in 3 grandi esplosioni. Gli uomini sentirono solo lo scoppio. E compresi ciò che disse. E disse: giudizio colpisce costa ovest. 2 giorni dopo questo l'Alaska quasi sprofondò. E ci sono stati tuoni, terremoti, ogni cosa in giro, guardateli soltanto ogni giorno, i terremoti scuotono proprio dappertutto. La mia ultima riunione, l'ultima riunione che ho avuto, questo sarà il mio primo messaggio veramente che predico da allora. Stavo predicando a Los Angeles, all'Auditorium Biltmore, e stavo parlando di un uomo che sceglie una moglie. Probabilmente avete ricevuto il nastro. Adesso riflette il carattere di lui e le sue ambizioni. Che quando un uomo prende una donna, prende una giovane per essere sua moglie, li prende, sapete, una ragazza moderna che è una comune ricchetta, cioè, mostra proprio quel che lui è. Se sposa una regina di bellezza, una regina del sesso, qualunque sia, mostra il suo, quello che c'è veramente nell'uomo. Ma un cristiano in una donna cerca il carattere, perché lui sta progettando una casa futura con quella donna e progetta che lui prenda una casalinga. E disse, allora Cristo, secondo la sua parola, qui ci dice come sarà la nostra futura casa, che genere di moglie egli sceglierà, dunque, una prostituta denominazionale? Mai. Egli sceglierà una donna che è caratterizzata dalla sua parola e quella sarà la sposa. E mentre ero là, qualcosa mi colpì. E non sapevo niente per circa 30 minuti. Ci fu una profezia che fu pronunciata. La prima cosa che ricordo, fratello Mosley e Billy, ero fuori per strada e camminavo. Ed essa disse, tu Capernaum, che ti chiami col nome degli angeli, cioè Los Angeles, città degli angeli, vedete, gli angeli, che ti sei esaltata fino al cielo, sarai abbassata all'inferno. Perché se le opere potenti che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma, essa sussisterebbe fino a questo giorno. E per me questo avvenne tutto inconsciamente. Capite? E come finì di esortare Cristo, esaltandolo e dicendolo alla Chiesa, dissi, voi donne, non importa quanto io cerchi di venire a voi e predicare contro queste cose, e voi uomini, voi predicatori, voi avete imbrogliato costantemente per tutto il tempo nel farlo proprio lo stesso, la calpestata, come se la parola di Dio non fosse niente. E quando compresi questo, andai e dissi, c'è una scrittura riguardo a questo da qualche parte, e andai e trovai che fu Gesù che rimproverò Capernaum presso la costa. Quella sera guardai nelle scritture e arrivai a casa, presi il libro di storia. E Sodoma e Gomorra, una volta erano una città prosperosa, un quartiere generale del mondo gentile. E sapete, quella città, a causa di un terremoto, sprofondò nel Mar Morto. E Gesù si alzò e disse, Capernaum, se in Sodoma fossero state fatte le opere, sono state fatte in te, essa sussisterebbe oggi, ma ora tu sarai abbassata nell'inferno. E circa 200 o 300 anni dopo la sua profezia, con tutte quelle città costiere, tutte loro durano ancora, tranne Capernaum, ed essa giace in fondo al mare. Un terremoto fece sprofondare nel mare. E poi, profetizzando, Los Angeles sarà sul fondo del mare. E venni a casa, andai in Africa, e mentre ero in Africa ci fu un terremoto. E gli scienziati, l'avete visto, era la trasmissione, che a Los Angeles delle grandi belle case, un motel precipitarono e così via. E ora, c'è, in seguito a quel terremoto, c'è una crepa di circa 2 o 3 pollici che entra nella terra, che comincia in Alaska, gira intorno attraverso le isole Aleutin e esce a circa 150-200 miglia nel mare, ritorna su a San Diego, prende la California, Los Angeles ed esce di nuovo proprio al di sotto della parte settentrionale della California, in un piccolo posto chiamato San José, proprio là sotto. E questo scienziato ne stava parlando, essendo intervistato, e stavamo guardando la televisione e disse, là sotto c'è proprio lava ribollente. E lui disse questo, disse, quella è un pezzo che si staccherà. E disse, lo farà. E questo l'uomo, lo scienziato, intervistando questo capo scienziato, gli disse, beh, allora potrebbe affondare tutto. E disse, potrebbe, deve farlo. E disse, beh, naturalmente, probabilmente affonderà fra molti, molti anni da ora. Lui disse, potrebbe avvenire fra 5 minuti. Oppure fra 5 anni. E designò solo 5 anni. Ma proprio tanto certo quanto io ero là sotto quell'ispirazione, pronunciò giudizio su quella costa ovest e poi, seguito proprio qui con l'affondamento di Los Angeles, è spacciata. È proprio così. Succederà. Quando? Non lo so. Ma oh, cos'è successo? Sapete, noi abbiamo solo 6 continenti, adesso ne avevamo 7. Quello che fu sommerso fra l'Africa e gli Stati Uniti. Oh. Cioè, è storico, lo sapete. Ora, se questo va giù, allora voglio che guardiate quando... Questo fu un sermone su cui predicai quando, credo, il fratello Elijah Perry potrebbe essere stato diacono qui in chiesa a quel tempo, per quanto ne so. Ma disse, verrà il tempo, non lo sapevo finché la signora Simpson l'altro giorno mi portò il sermone, lo tenevo scritto in un libricino. Dice che il deserto, che l'oceano si riverserà facendosi strada nel deserto. Quello fu 30 anni fa. E naturalmente il lago Salton si trova a circa 200 piedi sotto il livello del mare. E se quel gran ribollimento, quella terra sarà inghiottita così con centinaia di miglia quadrate, centinaia e centinaia di miglia quadrate sprofonderanno nella terra, quello getterà un'onda di marea proprio in Arizona. Certo, avverrebbe. O siamo al tempo della fine, nell'ora gloriosa, l'apparizione del Signore Gesù. E se ci saranno terremoti in diversi luoghi, tempi di perplessità, di stretta fra le nazioni, i cuori degli uomini vengono meno nella paura. Disse, quando queste cose inizieranno a venire, alzate il capo, la vostra redenzione si sta avvicinando. Oh mai, nazioni si dividono, Israele si risveglia. I segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Ritorna, o disperso, la tua proprietà. Siete sicuri di farlo? Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni di Spirito di Dio, abbiate le vostre lampade pulite e chiare. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Proprio così. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù, il Cristo, è il nostro Dio. Vedete la fotografia dell'altro giorno? Come là, egli girò quella fotografia di lato, la stessa fotografia di quei sette angeli che sono stati sollevati. Giratela sul lato destro, e là c'è il volto del Signore Gesù che guarda giù di nuovo la terra. Vi ricordate quando predicai le sette epoche della Chiesa? Non potevo capire perché Gesù era là con quel bianco sopra il suo capo. Era un giovane uomo. Lo riprese nella Bibbia, diceva, egli venne all'antico dei giorni, coi capelli erano bianchi come lana. Gesù aveva solo 33 anni e mezzo alla sua crocifissione. Telefonai al fratello Jack Moore, un teologo, e lui disse, oh fratello Brennan, questo era Gesù nel suo stato glorificato. E disse, dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, passò a questo. Quello suonava benissimo per un teologo, ma non andava bene, non coglieva con esattezza la cosa. Andai lassù e cominciai da quella prima epoca della Chiesa, e là lo Spirito Santo lo rivelò. Ce l'avete proprio nelle vostre epoche della Chiesa, ritengo che i libri saranno pubblicati molto presto, ormai con tutti i dettagli. E mostrò che Gesù era un giudice. C'è una parrucca bianca che solevano portare, si mettevano addosso una parrucca e la portano quali giudici. In Inghilterra lo fanno ancora, quando c'è l'autorità suprema. E in questa fotografia, girandola di lato, eccolo là, con i suoi capelli neri, la potete vedere sul lato della sua barba, e addosso una parrucca bianca. Egli è l'autorità finale, egli è l'autorità suprema. Anche Dio stesso disse così. Questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Eccolo là. Con quegli angeli, il messaggio, che furono le sette rotture di quei sette suggelli che rivelarono la progenie del serpente, tutte queste cose qui, e mostra che ciò è la sua stessa copertura, è la sua suprema autorità. Egli è supremo, egli è imparruccato o coperto. La Bibbia ha detto che egli cambiò il suo volto, ossia cambiò se stesso, en morfe. La parola viene dalla parola greca en morfe, che intende come un attore greco che recita molte parti. Oggi egli è una cosa, nell'atto seguente è qualcos'altro. Egli era Dio il Padre in un atto, Dio il Figlio in un altro atto, e poi Dio lo Spirito Santo in questo atto, capite? Eccolo, la sua parola è ancora suprema. Stiamo vivendo negli ultimi giorni. L'altro giorno, tornando dall'Africa, ero piuttosto stanco, vedete, proprio è notte adesso là e dovete rimettere in sesto, e poi il tempo che mi rimetto in sesto ritorno nuovamente. Allora abbiamo avuto un viaggio meraviglioso, un viaggio di caccia, uno dei migliori che abbia avuto in vita mia. E poi Billy ha fatto le fotografie, forse se avesse il tempo può mostrarle da qualche parte, mi mostrerà il viaggio. Ho fatto un sogno. E sogno sempre di essere tornato a quell'azienda del servizio pubblico in qualche modo, così io pensavo stessi disertando il lavoro, avrei dovuto, mi facevano fare proprio a modo mio, e pensavo che avrei, invece di andare fuori, camminare lungo la linea, riscuotere le bollette, qualcosa che avrei dovuto fare, dissi, beh, sono il mio capo, così me ne andai a nuotare, andai laggiù e mi tolsi questi vestiti, indossai il costume da bagno, ero da solo e pensai, senti, questo non è giusto, l'azienda è giorno, l'azienda mi paga per queste ore. Pensai, è strano. E poi pensai, beh, il denaro che ho riscosso sul percorso, mi occupavo sia della ronda che del percorso combinati insieme, dissi, beh, il denaro che ho riscosso, ho combinato qualcosa, giocherellando qui, e ho perso tutte le ricevute, e ho i loro soldi mescolati insieme ai miei soldi, ora come farò a sapere chi ha pagato la bolletta, pensai, solo perché non ho prestato attenzione, pensai, questo non è giusto, devo fare solo una cosa, tornare dal mio soprintendente e dirglielo, era Don Willis, dissi, Don, Ho perso quelle ricevute, ora qui c'è tutto il denaro che avevo e i loro soldi sono qui inclusi, lo lascio qui alla cassa e le persone quando entreranno avranno una ricevuta per le bollette che ho riscosso. Probabilmente persone che siedono proprio qui, che so che ce ne sono dalle quali ho riscosso in quei giorni. E davo una ricevuta, sapete, si pagava solo il 10% se superava la scadenza della bolletta. Forse un dollaro e mezzo sono 15 centesimi in più. Molte di quelle persone vivevano, a noi piaceva proprio incontrarci, parlare e loro facevano scadere la bolletta e andavo a parlare con loro per un po'. Davano 15 centesimi. Sapete, solo per sedersi e parlare un pochino e per riscuotere la loro bolletta, così le mesi in riga accumulai così tante bollette e non riuscivo a riscuoterle. E pensai che era l'unico modo in cui avrei potuto farlo. Mi svegliai, il posto in cui viviamo, la sorella Larson, non penso che lei sia qui. Lei è stata molto gentile con noi, a lei non piace che lo dica, ma lei è una signora molto per bene. Abbiamo abitato nelle sue stanze e lei ha due appartamenti, due piccoli appartamenti uniti, li abbiamo affittati entrambi, mia moglie e io dormiamo qua giù, nell'appartamento dove ricevevo le persone quando posso, e là dietro ci sono un paio di lettini gemelli. E mi svegliai, lei non ancora sveglia, e dopo un po' lei si svegliò e le feci un segno con la mano, lei mi guardò e sbatté le ciglia un paio di volte e disse: dormito bene? Le disse no. E disse: ho avuto il sogno più terribile, ero di nuovo a quell'azienda del pubblico servizio e dissi: che cosa ho fatto? E ricordo da ragazzino, o da giovane uomo, percorrevo tutte quelle linee fino a Salem, Indiana, diverse, entravo, compravo la colazione, magari una ciotola di cereali sotto quel sole caldo e tutto il resto, e fare colazione mi faceva star male, dichiaravo 10 centesimi sul mio fondo cassa, il soprintendente scese e disse: sai che cosa hanno detto alla riunione? Chi è quello stupido che dichiara 10 centesimi per la colazione? Disse: dovrebbe dichiarare almeno 50 centesimi, ora voi tutti sapete che 50 centesimi era una colazione abbondante a quei giorni. Io dissi: beh, non mangio molto. Lui disse: beh, tutti gli altri dichiarano 50 centesimi, dovresti dichiarare anche tu 50 centesimi. Dissi: beh, ma io non lo consumo. Disse: dichiarali comunque. Quello era il mio sovrintendente. Beh, pensai: cosa posso fare? Devo debitare 50 centesimi e mangio per 10 centesimi. Così uscivo per strada a prendere dei ragazzini che non avevano niente per colazione, davo qualcosa per colazione che valeva 40 centesimi. Così poi pensai: forse è questo che lui ha contro di me. E ricordo, qui non molto tempo fa sono entrato, durante la ronda hanno fatto pezzi il recinto posteriore là dietro e dissero: presente al tuo conto, si sa che hanno il diritto di pattugliare, ma devono pagare i danni. Risposi per la lettera e dissi: non dovete pagare niente, pensai, questo compenserà quei 40 centesimi, magari avevo speso 20 o 30 dollari in quel periodo dandolo ai ragazzini, magari si sistema tutto così, continuava a sognare. Poi avevo un albero grande là fuori, i bambini si giocavano sotto e la pattuglia, ora pattugliavano là con l'elicottero, e così lui entrò e disse: Billy, che ne pensi di tagliare quell'albero? Io dissi: no, non tagliarlo, lo potremo. Dissi: fatalo uso, io lo potremo. Disse: però non farò venire l'operaio a potarlo. E dissi: no, non tagliarlo. E disse: no, non lo taglierò. Partì per un viaggio, quando tornai era tagliato fino al suolo. Allora si sarebbe fatto un processo, vedete. Disse: beh, signore, so che questo lo metterà a posto. Così vi mise una pietra sopra, andava tutto bene, se lo lasciai perdere, beh, lo sognavo ancora. Quando mi alzai l'altra mattina, dissi: ebbene, la prima cosa che facciamo in mattina quando ci alziamo è pregare insieme, poi preghiamo quando andiamo a letto la sera. E poi, dopo che lei andò a preparare la colazione ai bambini, cominciai a pregare e dissi: signore, devo essere stato un tipo orrendo. Che cosa ho fatto nella vita? Che io non posso andarmene da quell'azienda del servizio pubblico. Entrai, feci il bagno, poi uscì e qualcosa sembrò proprio dirmi: forse sto disertando il suo lavoro. Pensai: sono ora quasi 5 anni che non ho fatto niente, sto solo aspettando lui. L'altro giorno ero lassù. Ci hanno costruito una casa nuova e il fratello Mosè scese e stava parlando e disse: questo è solo un piccolo dono dal padre mio. E cominciò a piangere e disse: vedi, disse, se lascerete le vostre case, terre, padri, madri, io vi darò case, terre, padri, madri, e il centuplo in questa vita è la vita eterna a venire. Dissi: vedi, io dovetti lasciare il tabernacolo che amo così caramente, ti lasciare la casa che il Signore mi diede la sua, e mi ha proprio restituito questa. Dissi: egli è meraviglioso, vedi. E lui cominciò a piangere. Beh, io dissi: ho dovuto venire qui e separarmi, venire in questo deserto, e pensai: mi chiedo perché Dio mi avrebbe portato in un deserto. Qua fuori non c'è altro che scorpioni e mostri di Gila. Non solo è un deserto, fa caldo, ma è spiritualmente un deserto. Oh, mai. Non c'è proprio nessuna vita spirituale nelle chiese. Sono una contro... Non avete mai visto una cosa simile in vita vostra. Non abbiamo neanche una chiesa in cui andare, né niente. E poi quando le persone quasi periscono spiritualmente, lo vedo nelle persone che escono là, vedo le differenze, loro le osservo. E così... se state sotto lo Spirito di Dio, la vostra vita diventa dolce, tenera, come l'acqua che produce questa erba, i boccioli, i soffici. Se questa erba non crescerebbe in Arizona, questi alberi sarebbero cactus. Le foglie si avvolgerebbero e diventerebbero pungiglioni. Ecco come quando vi seccate intorno alla chiesa, si pungono tutti uno con l'altro, sapete. Ci deve essere delle acqua soffice, della pioggia che ammorbidisce, produce foglie e ombra per il pellegrino che passa. E così qualcosa mi disse: forse stai disertando il compito di Dio. Così pregai per una visione. E Meda, da poco, mi ha dato una nuova Bibbia. Il fratello Brown, lassù in Ohio, mi ha dato una nuova Bibbia. Tutte e due nello stesso periodo, per Natale. Andai e presi una nuova Bibbia e disse: Signore, nei giorni passati tu avevi un Urim Tumim. Lasciate che dica questo, naturalmente questa riunione non stanno registrando, è la ragione per cui dico questo. Lasciate che dica, non fate questo, non è una cosa buona. Ma io disse: Signore, una volta quando un sognatore faceva un sogno, avveniva che lo portavano giù all'Urim Tumim e lo riferivano, e se l'Urim Tumim brillava, le luci in risposta erano luci soprannaturali, il sogno era verace. Dissi: ma quel sacerdozio e quell'Urim Tumim sono stati tolti. Adesso la tua Bibbia è l'Urim Tumim, Signore. Possa io non farlo mai più. Ma ti ho chiesto e ti ho pregato di darmi una visione. Parlami su perché sto facendo questi sogni. Che cosa ho fatto? Se ho fatto del male, se ho fatto qualcosa a qualche persona al mondo, fammi sapere, io lo metterò a posto. Se sono debitore verso l'azienda del servizio pubblico e se ho fatto qualcosa di sbagliato verso di loro o un'altra persona, se ho fatto qualcosa di sbagliato verso di te, fammelo sapere, io voglio metterlo a posto. Mettiamolo a posto ora. Non aspettiamo fin dopo, può essere troppo tardi, facciamolo ora. E dici: sicuramente c'è qualcosa in questa parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, quel certo personaggio là dentro con cui tu sei occupato sarebbe sulla stessa base che sarebbe la mia domanda. Se qualcuno ha fatto qualcosa e tu l'hai rimproverato in merito a ciò, allora lascia che io torni a quel punto nella Bibbia, e se qualcuno abbia fatto qualcosa si appoggerà nella mia via e io dove ho sbagliato qualcosa che vuoi che io faccia o che non ho fatto, lascia che veda un personaggio così nella Bibbia. E chiusi gli occhi e lasciai cadere la mia Bibbia aperta, misi il dito su una scrittura, Genesi 24:7. Eleazar, il fedele servitore di Abramo, il servitore modello della Bibbia, che fu mandato a cercare la sposa per Isacco. E mi vennero dei brividi. Certo, questo va bene col resto del mio messaggio. Tirare fuori la sposa, gli disse: hai giurato che non prenderai una sposa da queste, ma andrai al mio proprio popolo. Lui disse: se la donna non verrà con me, disse, allora tu sei sciolto da questo giuramento. Disse: e l'Iddio del cielo manderà il suo angelo davanti a te per dirigerti. E gli andò proprio direttamente fuori, cominciò a pregare e incontrò la bellissima Rebecca e divenne la sposa di Isacco. Proprio un messaggio perfetto indietro alla parola. Vai a prendere quella sposa. Questo è un dovere, ecco perché sono qui. Questo è ciò che cerco di fare, chiamare fuori una sposa. Ricordatela in California, quell'intervista della sposa, l'anteprima che ebbi qui, come all'inizio salì quella sposa e la vidi passare, poi ecco venire Miss America, Miss Asia, e tutte le cose, l'aspetto più orribile, e poi passò di nuovo la stessa sposa. Una di loro uscì di passo e la riportai al passo, furono due di loro. E questo era ciò che ero tenuto di fare, tenere quella sposa al passo, cercare quell'uomo. Disse: Dio, tornerò a casa, rinnoverò di nuovo i miei voti e comincerò da capo. Così, ecco cosa stiamo pensando di fare, ecco per cosa sono qui. Penso sarebbe una cosa buona se facessimo questo, iniziassimo il 18, la settimana prossima, la prossima domenica mattina, la prossima domenica sera, la domenica seguente, la domenica successiva. Quanti pensano sia una buona cosa? Grazie. Voglio che facciate qualcosa per me. Se avete comunicato alla gente che ci sarà una riunione il 28, vorreste dire loro di nuovo che non potremo farla? Diteglielo, scrivetelo una lettera o qualcos'altro. Noi non vogliamo che le persone vengano e siano deluse, ma non abbiamo potuto avere l'auditorium. Capite? Non abbiamo potuto averlo. E così, perché l'ultima riunione penso ce ne fossero moltissime lassù e tutto. Sapete com'è il pubblico e loro, stiamo proprio vivendo negli ultimi giorni, ecco tutto. E loro affermano le persone e entravano a disturbare la scuola e che erano là troppo presto, hanno fatto questo, quello, qualcos'altro, e il luogo era troppo affollato, e il capo dei pompieri fa questo, quello. Sapete. Così noi daremo il via a quelle coppe, quelle trombe, voglio disporle dentro, vi ho detto che l'avrei fatto, se vengono sotto un'altra cosa, così vengono le coppe, suonare delle trombe, ma noi vogliamo prendere l'intero corso proprio direttamente da un capo all'altro e portarlo, collegarlo insieme. Quanti hanno letto un po' del fratello Bale su riscrivere questo, prepararlo e correggerlo grammaticamente per me? Ne avete letto un po', due o tre di voi l'avete letto? Penso abbia fatto davvero un buon lavoro, fratello Bale, davvero buon lavoro. E penso che la sorella Bale l'abbia copiato e tu l'hai trascritto. È stata una... Capite, non sono sempre contro le donne, vero, sorella Bale? Così, ora, per i prossimi 15-20 minuti, leggiamo qui una scrittura. E avevo un libricino qui. Ho detto, credo fosse fratello Velo, che lui fosse, credo fosse Roy Borders, fratello Velo mi ha comprato il libro. Voglio fare un piccolo libro di testo, se qualcuno vedesse mai quello che chiamo appunti, per esempio se voglio predicare sulla stella del mattino, disegnerò una stella, se voglio predicare su qualcosa lo faccio tutto in simboli, scarabocchi, nessuno può mai capire cosa sia. Mentre sono fuori, penso qualcosa, lo faccio percorrendo per strada, a volte l'automobile salta su e giù e annoto in fretta questo, dirò questo, quello, faccio dei piccoli segni, croci, ponti, ogni genere di cose, come se volessi predicare sulla discesa della stella e mettessi la piramide, la disegnerò qui, metterò la stella di Davide a 5 punti che vi scende sopra e so dove sto andando le scritture, così è una certa cosa che Mosè ha fatto, faccio come dei disegnetti, come tracce, ne ho diversi, li esegui, pensavo stamane là in fondo quando ho pensato che avrei parlato su questo argomento per alcuni minuti qui su una nota, forse mi occorrerebbero 20 minuti e poi stasera non occuperò il servizio del fratello Neville, stasera mi riposerò ascoltandolo e poi se il Signore vuole la prossima domenica mattina inizieremo il servizio e tutti voi aiutatemi, pregheremo, perché era nel mio cuore di cercare. Hanno detto, beh, potremmo andare a Louisville, potremmo scendere a New Albany, ma la riunione doveva essere a Jeffersonville. Andrò a Louisville, New Albany, diverse volte, ma questa deve essere qui a Jeffersonville. Ora chiniamo i capi solo un minuto, mentre siamo stati, vi ho parlato qui per circa 30 minuti, e parliamo a Lui un momento. Signore Gesù, siamo certamente un popolo benedetto, al di sopra del nostro pensiero, al di sopra della nostra comprensione, perché se ci fosse un nobile in mezzo a noi, una tale personalità da un altro paese o un diplomatico di qualche sorta, noi penseremmo che sarebbe grande avere una tale nobile persona in mezzo a noi. Oggi però abbiamo l'Iddio del cielo, non solo in mezzo a noi, ma in noi, che dimora, vivendo la sua vita attraverso di noi. E siamo così grati per questo, Signore, cioè, ma oltre la nostra comprensione, naturalmente. Ora, però parlando dei servizi, e di andare in Africa e delle cose che abbiamo cercato di stabilire per questi pochi giorni qui in Indiana. E in un modo o nell'altro, Signore, può darsi che Tu ci stia guidando a quella tenda per far adempiere quella visione. Perciò sia fatta la Tua volontà. L'abbiamo affidata in questo modo al meglio della nostra comprensione, così preghiamo, Signore, se c'è qualcosa contrario alla Tua volontà, che Tu ce lo farai sapere, così che sapremo di fare la Tua perfetta volontà. Ora benedicici in questi prossimi minuti. Parlaci tramite la Tua parola, Signore, perché la Tua parola è verità. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Voltiamo nella Bibbia in Marco, l'ottavo capitolo. Quando fate uscire di solito alle 12? Bene. Dunque, ora solo un breve messaggio qui per potervi parlare della parola dopo aver testimoniato prima e così via. Marco, l'ottavo capitolo, e cominciamo verso il 34esimo versetto fino al 38esimo, prendendo il 38esimo resto di quel capitolo. Mi piace leggere ciò che egli ha detto, perché so che è vero. Ora noi, e chiamata a sé la moltitudine con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e tolga la sua croce e mi segua. Perciò che chiunque avrà voluto salvare la vita sua, la perderà. Chi avrà perduta la vita sua per amor di me e dell'Evangelo, esso la salverà. Perciò che gioverà egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e fa perdita dell'anima sua? Ovvero, che darà all'uomo in scambio dell'anima sua? Perciò che se alcuno ha vergogna di me e delle mie parole fra questa generazione adultera e peccatrice, il figliol dell'uomo altresì avrà vergogna di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli. Voglio prendere là un piccolo testo, se così fosse intitolato, adesso vergognarsi. Sapete, mi piace questo. Se alcuno ha vergogna di me e delle mie parole, io avrò vergogna di lui. Ora, la parola vergognarsi potrebbe essere tradotta anche imbarazzato. Sapete, qualcosa che siete trovate di fronte a qualcosa di cui siete imbarazzati, avendo vergogna. Quello è vergognarsi, compie un'altra cosa, dimostra che non siete certi di quello di cui state parlando. Se sapete ciò di cui state parlando e avete la certezza di sapere ciò di cui state parlando, potete dirlo a tutti. Non avete vergogna. Ma se vi sentite messi fuori posto, dimostra che non siete sicuri. Notate che oggi c'è molto di questo, specialmente sull'argomento di cui sto parlando, vergognarsi della parola. Ora, lui e la parola sono la stessa cosa. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, la stessa ieri, oggi e in eterno. Perciò, se qualcuno ha vergogna di me e della mia parola, e lui e la sua parola sono uno, così vergognarsi della sua parola in questa presente generazione peccatrice, io avrò vergogna di lui. Ora, oggi noi notiamo se qualcuno dice sei un cristiano, è una cosa molto popolare dire oh, sono un cristiano, capite? Ma credi la parola di Dio dove essa ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto? Oh, anche le facce dei ministri arrossiscono. Capite? Ti vergogni di, diciamo, della guarigione divina? Ti vergogni del pieno Vangelo? Ti vergogni della tua esperienza pentecostale? Questo significa vergognarsi della sua parola. È la sua parola fatta carne in voi. Così, la sua parola deve vivere se stessa in ogni generazione. Essa stessa visse nei giorni di Mosè. Poiché in quel giorno la Bibbia ha detto in Ebrei, il primo capitolo, avendo il Dio variamente in molte maniere parlato ai padri, nei profeti, e quei profeti, la Chiesa ha talmente travisato tutto quello che quei profeti, quegli audaci messaggeri di Dio vennero senza Chiesa, senza denominazione, senza organizzazione, senza niente, sfidarono re, regni, chiese, tutto. Quando i sacerdoti furono portati davanti ai sacerdoti, non si vergognavano, perché avevano direttamente il così dice il Signore. E se lo notate, nell'Antico Testamento il profeta, in un senso della parola, quando diceva così dice il Signore, ora osservatelo, si addentrava proprio nella frase del prendere il posto di Dio. Notate, quando egli poneva davanti a sé così dice il Signore, egli si metteva proprio sotto il controllo di Dio e agiva come Dio. Allora dava il suo messaggio che era Dio che parlava attraverso di lui. Così dice il Signore. Penso ai profeti antichi, quando venivano con quel messaggio, e esso imbarazzava il re, e faceva sentire a disagio la gente. Anche i sacerdoti si sentivano a disagio, perché essi erano tenuti ad essere le guide, uomini religiosi. E quando essi, la parola usciva in quel modo, li smascherava. E loro si sentivano imbarazzati o si vergognavano. E oggi noi lo vediamo tante volte, non tante, ma troppo spesso. Quell'uomo dice, io sono un cristiano, ha ricevuto lo Spirito Santo dopo aver creduto? Capite? Sono imbarazzati in merito a questo. Qualcuno dice, appartiene a quel gruppo lassù che fa tutto quell'acclamare, tutta quella roba sulla guarigione divina. Molte volte i cristiani lo indietreggiano. E vogliono annunciare se hanno la dormizione di sono battista, presbiteriano, sono luterano, non si vergognano di questo. Però quando si arriva all'essere un cristiano che può prendere la parola di Dio proprio nel modo in cui essa è, allora si vergognano. Io non appartengo a nessuna denominazione, capite? E si vergognano di dirlo. Devono essere come il resto del mondo, rappresentati da un'organizzazione. Ora, proprio di recente si è arrivati a questo, nei giorni di Lutero, riconoscerci un luterano, un seguace di Lutero, beh, voleva dire quasi morte da parte della Chiesa Cattolica. Nel giorno di Wesley, sapere di aver sfidato la Chiesa Anglicana era quasi una pena di morte da parte degli anglicani. annunciare di essere un metodista. Nel giorno della Pentecoste era quasi una vergogna dire che eri un pentecostale, perché eri subito considerato un santo rotolante o uno che parla in lingue o qualcosa del genere. Ora, e se si sono organizzati, sono entrati proprio col resto del gruppo. Ora, quando viene il tempo della chiamata fuori? Che tu non appartieni a niente di ciò. È molto popolare dire sono pentecostale, è molto popolare dire sono presbiteriano, luterano, ma cosa succede quando si arriva al tempo in cui dovrai uscire e sostenere la parola? Io non appartengo a niente di ciò. Ciò ha imbarazzato. Gesù disse, ora se avrete vergogna di me, allora io avrò vergogna di voi. Perché avrebbe vergogna di voi? Perché voi affermate di essere dei suoi quando non lo volete seguire. E se io dicessi a questo ragazzino che è mio figlio, se voltasse e dicesse chi? Io tuo figlio? Cosa pensi che sia? Mi metterebbe in imbarazzo, lo farebbe per vostro figlio. E ecco com'è oggi la cosiddetta cristianità. Se siete chiamati col nome della denominazione, bene, accettano la paternità di una denominazione, ma quando si viene ad accettare la paternità della parola di Dio, Cristo, no, sono imbarazzati, non voglio dire sì, ho parlato in lingue. Sì, ho visto delle visioni. Sì, credo nella guarigione divina. Sì, io lodo il Signore. Sono libero da ogni organizzazione. Non mi sto chinando a niente di ciò. Io sono un servitore di Cristo. No, mai. Questo proprio li farebbe a pezzi. L'altra sera a Chicago è venuto un grande oratore fra gli uomini d'affari del pieno Vangelo. E posso fermarmi qui solo un minuto per dire questo, scusatemi. Ma molte volte voi pensate, e anch'io lo faccio, e ciò di cui parliamo, la verità della Bibbia, non vada in mezzo alla gente, ma ci va. A volte si leveranno contro, ma non lo intendono veramente. E si cercano di scoprire dove vi trovate. Com'era la storia di quel gruppo di ubriaconi che discutevano là, che non c'erano tale cosa come il cristianesimo. Un uomo disse, io so dove ce n'è una, ed è mia moglie. E disse, io non ci credo. Disse, andiamo, noi fingeremo tutti di essere veramente ubriachi. Salirono a casa e fecero tutto quello che poterono e dissero di cucinare delle uova, poi le gettò sul pavimento e disse, le mie uova, tu le sai cucinare meglio di così, facendo baccano in casa e passarono nell'altra stanza, crollarono su una sedia, sentirono là qualcuno che spazzava senza dire una parola, dicendo, cantando fra sé un piccolo cantico, deve Gesù portare la croce da solo e tutto il mondo andarsene libero. C'è una croce per ognuno e c'è una croce per me e io porterò questa croce consacrata finché la morte non mi libererà. E poi andò a casa, porterò una corona. Quel vecchio ubriacone disse, cosa vi dicevo? Disse, lei è una cristiana, capite? La stavano solo mettendo alla prova. E a volte ho scoperto che il mondo vi prova. Così io non ho mai pensato che questo avvenisse. Ma lo scorso sabato sera, credo fosse, o domenica sera, il grande oratore, non mi espongo a dire il nome delle persone, ma stava cercando, operando esattamente contrariamente, e stavo cercando di tenere quelle chiese fuori dal movimento ecumenico, e quest'uomo stava cercando di mettercele dentro. Così stava parlando per gli uomini d'affari cristiani, così avrei dovuto tenere io la riunione a Chicago, pensavo che quel periodo sarei stato in Africa, così non potevo prendere. Quest'uomo disse, alzò la sua e disse, il movimento più grande, la cosa più grande sulla terra adesso che sia mai stata, tutte le chiese stanno tornando indietro alla Chiesa Cattolica del movimento ecumenico, i cattolici riceveranno lo Spirito Santo. Che trappola del diavolo! E questo leader, il fratello Shakarian, il presidente degli uomini d'affari internazionali, si alzò e disse, dopo che l'uomo si era seduto, disse, non è in questo modo che noi l'abbiamo sentito. Disse, fratello Branham ci ha detto che questo momento ecumenico li spingerà tutti nel marchio della bestia. E l'uomo seduto sul palco, disse, sospingerà al marchio della bestia e disse, siamo inclini a credere che quello che gli dice è la verità. E disse, a quanti di voi piacerebbe sentire fratello Branham venire e darvi la parte genuina di ciò? Alzatevi. Ci furono 5.000 o più persone che gridarono e piansero solo per venire per un giorno, un solo giorno. E fratello Carl Williams mi telefonò e disse, fratello Branham, caro mio, sono uscito da quella folla e disse, avevano deposto un mucchio di biglietti da $100 nelle mie mani per farti biglietto d'aereo di andata e ritorno, capite? Solo per un giorno, capite? Quelle persone, a volte quella parola penetra dove noi non lo sappiamo, capite? Ma vedete, quando siete davvero, non importa quanto il mondo sia contro di essa, quanto le denominazioni siano contro di essa, Dio sta dimostrando che essa è la verità. E quando alla fine si arriva la grande ora, avranno delle cose che forse non pensavamo. Sì, ciò dimostra che non siete sicuri se siete imbarazzati. Così che preferireste piuttosto non discutere sull'argomento se ne avete vergogna, voi non vorreste discutere, vi tirate indietro. Ma come può un uomo che è riempito di Spirito Santo, come può un uomo ripieno di potenza di Dio e con l'amore di Dio nel suo cuore parlare ad un uomo per dei minuti e non menzionare qualcosa sull'amore che c'è nel suo cuore, capite? C'è qualcosa che si verifica, non potete farlo. Questo è, deve essere quel giorno malvagio di cui Gesù parlava. La gente si vergogna della parola e dello Spirito di Dio che agisce dentro di loro. Ma quando la verità è resa chiara alle persone, Dio stesso allora si rivela tramite la parola. Ora, chiunque può fare qualsiasi tipo di affermazioni. In questi giorni abbiamo avuto dove sono state sostenute così tante affermazioni, è stato orribile. Ma vedete, se c'è una verità, deve essere tramite la parola. Perché dicono di aver avuto ogni genere di cose, di olio scorre attraverso le persone, sangue dalle loro mani, e donne con questo sangue sulla schiena che scorre giù nelle loro scarpe, alzano le scarpe, riversano olio, rane saltano fuori, saltano giù dal palco, ogni cosa di genere. Non c'è roba simile nella Bibbia, non c'è alcuna promessa di alcuna roba del genere nella Bibbia. Ha detto solamente negli ultimi giorni lo Spirito sarebbe così simile da sedurre gli stessi eletti se possibile, ma non c'è scrittura per quello. Ma quando si arriva alla genuina parola di Dio non contaminata, confermata da Dio, sembra imbarazzare anche l'altro gruppo, dalla parte radicale. Capite? C'è un imbarazzo in merito ad essa, ma essa è una realtà per un uomo, una donna, ragazzo o ragazza che realmente è un genuino cristiano. Quando Dio fece la promessa del battesimo dello Spirito Santo e lo ricevete, c'è qualcosa che si stabilisce dentro di voi, che non c'è niente che possa prendere il suo posto. Quando un uomo incontra Dio, non in un'agitazione emozionale, o un entusiasmo, una dottrina religiosa, o un catechismo, un credo, un dogma che lui ha accettato per una sua comodità, ma quando arriva veramente a quel punto come fece Mosè, nella parte remota del deserto, si accostò faccia a faccia con l'Onnipotente Dio, e vedete la voce che vi parla esattamente con la parola e la promessa dell'ora. C'è qualcosa che essa vi provoca, capite? Voi non vergognate di essa. Essa vi provoca qualcosa. Dunque, guardiamo ora, solo per i prossimi 15 minuti. Ci sono delle persone che ricevono una tale esperienza. E come vi parlo oggi, non come una chiesa, una denominazione, io vi parlo come individuo. Non perché venite qui, in questo tabernacolo, perché vi amo e voi amate me, non a causa di quello. Lasciate che vi parli come un morente mortale, che un certo giorno dovrete arrivare alla fine di questa vita. E io non posso non essere là, e un altro predicatore potrebbe non essere là. Ma c'è solo uno che può incontrarvi là, e cioè Dio. E voi date ascolto ad essa, e non se mia moglie è una buona cristiana, mio marito è un buon cristiano. Beh sì, sono io a posto con Dio, o io ho incontrato Dio in quel modo? Non perché il mio pastore ha incontrato Dio, o perché il mio diacono ha incontrato Dio, bensì l'ho incontrato io. Non perché io ho acclamato, non perché ho parlato in lingue, ma perché io ho incontrato Lui quale persona. Allora non avrete mai vergogna di questo. C'è qualcosa che è così perfetto, è puro, è vero. E ricordate, potreste incontrare uno spirito che agisce come Dio. Potreste incontrare uno spirito che fa questo, quello, l'altro. Seguitelo un po' e vedete come regge il confronto con la parola di Dio. Potreste incontrare uno spirito che vi dice che siete salvati e vi dà una gloriosa sensazione, acclamereste, gridereste. Poi quando si giunge a negare la parola, come può lo Spirito Santo che scrisse la parola negare la sua stessa parola? Quello spirito deve accentuare ogni promessa di Dio con un amen. Se non lo fa, allora non avete mai incontrato Dio, avete incontrato uno spirito seduttore e oggi il mondo ne è pieno. Ma quando vedete Dio scendere e fare un'affermazione che Egli farà una certa cosa, poi torna indietro e la fa volta dopo volta dopo volta, allora avete un genuino spirito di Dio. Come potrebbe uno spirito essere su un uomo, lo Spirito Santo che scrisse la Bibbia, poi cambiare e negare, questo non è giusto. Questo era per un altro giorno. E disse, la promessa è per voi e per i vostri figli e per quelli che sono lontani, anche per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quell'orati 2.38. Come può allora uno spirito accettare qualcosa di diverso da quello ed essere da Dio? Quando Ebrei 13.8 dice Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, e se qualcuno dicesse, oh, credo che egli era un filosofo, era un buon uomo, era un profeta, ma finché la sua potenza... L'altra sera stavo parlando con George Smith, il ragazzo che esce con mia figlia Rebecca, un ragazzo per bene, cantato qui al tabernacolo, un ragazzo battista che ha capito, ha detto, togliete il mio nome da quella cosa, non voglio avere niente a che fare con ciò. E c'era una signorina, stava tenendo una conferenza a questa certa chiesa battista su nelle colline, e loro erano così fermamente contro di me, tutti loro là fuori, e in merito non hanno niente contro di me, è contro questa parola. A me, come uomo, non possono dire niente contro, io non ho fatto loro alcun male, ma è di quella che essi hanno paura. Capite? Noi eravamo, essi stavano tenendo questa riunione lassù piuttosto e avevano, doveva esserci un missionario per occupare le ultime tre sere di questa grande conferenza su nelle colline dove c'era fresco. E capitò che si alzò questo missionario, passò a Marco 16 e disse, ci sono molte persone oggi che non possono credere nella guarigione divina. Disse, io ero in India, sono un indiano, ero in India quando venne un uomo qui dagli Stati Uniti nel nome di fratello Prana. E il pastore cominciò a spostarsi. E disse, mia moglie stava morendo di cancro. Io ero cieco, qualcosa di simile. E gli pregò per uno di noi e chiamò fuori l'altro nell'uditorio senza neanche sapere la nostra lingua. E pronunciò la potenza di Dio e disse, noi siamo qui guariti. E beh, cercarono di farlo stare zitto, non poterono farlo. Capite? Proprio nella loro conferenza. Poi essi negarono persino tutto. E alcune delle persone, anche il mio, la sorella di questo ragazzo, loro sul campo non avrebbero avuto niente, nemmeno da dire, volevano sapere se fosse in relazione, in qualche modo potevano mettersi ad investigare. Una del signore disse, beh, io lo credo. Rebecca e George sono andati a vedere questa signora e lei andò a prendere una ragazza che soffriva di un... era un po' ritardata. Così l'altra sera mi fecero venire là per vedere la ragazza, andai laggiù e la signorina saluta là e disse, sei una credente? Le disse, no, non so se lo sono o meno. Beh, lei non era ritardata, è solo uno spirito del diavolo, non se ne rendono conto. Capite? Esso vi prende e non lo sapete. Esso viene e poi la violenza sopraffà la persona e lei non lo sa. Le donne camminano fuori per strada con addosso questi pantaloncini, non se ne rendono conto. E se forse è possibile che esse potrebbero provare a giurare di non aver mai fatto niente di male contro il loro marito o altro del genere, ma nel loro cuore non si rendono conto, ma lo spirito del diavolo ha preso controllo di loro. Sono possedute da ciò. Perché una donna vorrebbe togliersi i vestiti davanti a un uomo? Nella Bibbia c'è solo una persona che l'ha fatto e questi erano pazzi. Altri cercarono di coprirsi. Non si rendono conto. È così astuto, così sottile. Dovete stare in guardia. Pesatevi con la parola di Dio e vedete dove siete. Questa signorina disse, oh, mi hanno detto che sono stata battezzata quando ero una bambina. Disse, io non so se credere a questa roba o no. Disse, non credi a Gesù Cristo? Le disse, beh, non so se lo credo o meno. Disse, alcuni di questi trucchi per aggirare non li credo. Dissi, beh, naturalmente, tu non credi a questi trucchi per aggirare. Dissi, però credi che egli era il figlio di Dio? Oh, dissi, potrebbe esserlo stato. Dissi, e dissi, credi che egli è lo stesso oggi, il Dio che ti salverebbe? Dissi, è qualcuna di quelle cose là, cerca i miracoli e cose simili, non credo niente riguardo a ciò. E io dissi, che cosa faresti se fossi stata seduta in una riunione e vedessi Dio, lo Spirito Santo, che è il solo Dio che ci sia, che opera in mezzo alle persone, Dio nella paternità, la colonna di fuoco, i profeti, Dio nel suo figlio, poi Dio nel suo popolo. Sono solo attributi di Dio, un grande Dio che copre l'eternità. Dissi, cosa vedresti se Lui, in mezzo al suo popolo, facesse vedere i ciechi, udire i sordi, guardasse sull'auditorio e dicesse alla gente ciò che non va in loro, come fece quando era qui sulla terra. E disse, credo che ciò sarebbe come l'oroscopo. Dissi, sei in una condizione peggiore di quanto pensassi. Sarebbe meglio se tu fossi pazza. Vedi, non ne saresti responsabile, ma dissi, tu sei solo posseduto da uno spirito cattivo. Dissi, quando Gesù parlava alla donna al pozzo dei suoi mariti, quando gli guardava le persone e percepiva i loro pensieri, lo chiameresti oroscopo? Vedete, era proprio così avviluppata in una denominazione chiamata luterana che tutto ciò contrario a quella sarebbe stato sbagliato. Ora, Dio vuole che l'uomo sia avviluppato nella parola. Tutto ciò che è contrario a quella è sbagliato. Gesù disse, ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Ci fu un uomo in un'epoca molto scientifica, chiamato Noè. Lui non si vergognava della parola di Dio. Dio lo incontrò e gli parlò e lui sapeva che era Dio. E disse, pioverà. Non aveva mai piovuto, ma lui credette che doveva piovere. E la fede che gli aveva non si vergognava di esercitarla. Impiegò 120 anni a costruire un'arca quando il mondo gli era contrario. Egli non si vergognava della parola di Dio nel suo giorno. Dio salvò lui e la sua famiglia per questo. C'era un... quanto stolto potrebbe essere sembrato alle altre persone, ma per lui aveva incontrato Dio. E non importava quanto fosse scientifico l'altro, fosse contrario, quanto dicesse non potrebbe succedere, non potrebbe succedere, lui incontrò Dio. Ecco ciò che succede quando sapete che state parlando a Lui. Pensereste fosse una cosa sciocca quando qualcuno... quando so che ci sono alcune persone al mondo che si tengono strette a quello che dico essere la verità, e stare qui e dire così dice il Signore, andrò in Arizona, là incontrerò 7 angeli in un gruppo. Ebbene, c'era un gruppo di uomini che era là per vederlo accadere. L'altra sera, dicendo, Los Angeles cadrà nell'oceano. Ma quando avete incontrato Dio? È il Dio che non fallisce, il Dio che fa esattamente ciò che disse avrebbe fatto, e l'ha sempre fatto. Allora non ne avete vergogna. Non dovete indietreggiare e essere imbarazzati, potete dirlo a tutto il mondo. Quando un uomo incontra Dio, gli parla, e la realtà di Dio diventa sua nel suo cuore, lui non ne ha vergogna. Noè non si vergognò, sembrava stolto al resto del mondo, ma non a lui. Mosè, quando fu davanti a Faraone, non si vergognò di dire a Faraone che queste certe cose sarebbero avvenute, perché aveva incontrato Dio. Dio gli aveva parlato nel pruno ardente. Mosè disse, io balbetto, ecco ciò che aveva un impedimento nel parlare, gli disse, ecco venire Aaron, tu sii Dio per lui e lui ti sarà il profeta. So che lui sa parlare bene, ma io sarò con la tua bocca. Chi ha creato l'uomo che parla? A me mi piace questo, è Dio. Chi ha creato l'uomo sordo o muto o chi ha creato l'uomo che parla? Dio l'ha fatto. E gli disse, Signore, mostrami la tua gloria. Disse, cos'hai in mano? Gli disse, un bastone. Gli disse, gettalo a terra. E diventò un serpente. Gli disse, riprendilo. E diventò di nuovo un bastone. Amen. Egli è Dio. Mettiti la mano sul petto. C'è la mise, la tirò fuori, bianca di lebbra. Gli disse, rimettila e ritirala. Ed era come l'altra mano. Io sono Dio. Allora salì davanti a Faraone e disse ciò che disse che lui avrebbe detto. E gli disse, avverrà così e così. E raccolse la sabbia, la gettò in aria e disse, così dice il Signore, vengano le mosche sulla terra. E le mosche vennero. Prese dell'acqua, la versò sul fiume e disse, così dice il Signore, tutti i fiumi e ogni cosa divennero sangue. Chiamò la grandine giù dal cielo. Sapete, negli ultimi giorni deve ripetersi ancora quelle piaghe. E ricordate che al tempo della Bibbia, la pena per un adulterio era la morte mediante lapidazione. E la Chiesa incredula sarà lapidata a morte, con chicchi di grandine che una volta era la maniera di pulire di Dio. Egli lapiderà questo mondo incredulo, questa generazione adultera. Egli la lapiderà dal cielo, con chicchi di grandine che pesano un talento l'uno, che cioè 100 libbre. La Chiesa adultera morirà. Il mondo adultero morirà sotto la punizione di Dio, sotto la lapidazione, come gli fece al principio. Mettiti a posto con Dio, Chiesa, Ecco cosa tutti noi dobbiamo fare, ritornare a Dio. Quel vecchio Elia, ottantenne, dal volto peloso, la barba grigia, la testa pelata, le braccia magre, se ne stava là nel deserto guardando sui peccati del mondo, del popolo. Un mattino Dio gli parlò e disse: vai laggiù e di ad Acab che nemmeno la rugiada cadrà dal cielo finché tu non la chiamerai. Posso vedere i suoi piccoli occhi, guardare da sotto quella barba bianca d'aspetto lanuginoso, quel bastone in mano, scendere per la strada come un ragazzino sedicenne. Si avvicinò proprio alla presenza del re e disse: neanche la rugiada verrà dal cielo finché io non la chiamerò. Non si vergognava di Dio né della sua parola, di dire a un re o a chiunque altro. E lì non si vergognava, non dovete nascondersi e dire: ora Acab, tu saresti un... Ma mi si presenta alla mente qualcosa come noi stessi. Allora ho detto alle persone: io sto arrivando ad un punto in cui ho bisogno di più fede. Quello per cui sono a casa ora è per ottenere una nuova fiammata di fede. E sembra che quasi quando si preghi per le persone ti scusi: signor diavolo, vorresti per favore spostarti e lasciarti? Niente affatto! La fede ha muscoli e del pelo sul petto. Quando si parla ogni altra cosa tace. Non andare dentro, signor diavolo, te ne vai, esci da qui, io sono un figlio di Dio, incaricato da Dio, lasciali stare. E quello se ne va. Tu non devi scusarti col diavolo, non hai niente a che fare con lui. Non vergognarti della parola di Dio, non vergognarti del tuo mandato, non vergognarti di chi noi siamo. La sola vergogna che ho è che sono un Branham, è la mia nascita terrestre. Mi vergogno dei miei fallimenti. Ma come suo servitore non mi vergogno. Non mi vergogno della sua parola. Che si tratti di denominazioni, re, sovrani o cosa mai possa essere. Sono pronto a dare una risposta. Dio lo richiede. Mosè si accostò davanti a Faraone. Lui non si vergognò di dirgli che non si sarebbero compromessi. E portato i suoi così tanti giorni là fuori nel deserto e disse: alcune donne restino presso i vostri figli. Disse: andremo tutti. Nemmeno un'unghia sarà lasciata indietro, prenderemo il nostro bestiame e tutto. E non si vergognò, perché? Era entrato nella luce della liberazione. Ecco perché un uomo, una donna, malati o altro, non appena entrano nella presenza di Dio e sanno che Dio li ha guariti, voi state entrando nella luce della liberazione. Non compromettetevi su nessuna cosa. La liberazione era nel suo cuore, perché lui aveva incontrato l'Iddio che aveva detto: io sono l'Iddio di Abramo. Che diede ad Abramo la promessa, è il tempo della redenzione, della liberazione è vicino. Io ti sto mandando laggiù per portarli fuori. Per cosa c'è da scusarsi in merito a questo? Faraone avrebbe potuto ucciderlo, era solo un uomo, era uno schiavo, avrebbe potuto ucciderlo. Lui però non si vergognò della parola, non scese, non si mise in ginocchio a supplicare Faraone per niente. Disse: sono venuto a prenderli. Faraone disse: bene, non puoi prenderli. E gli disse: bene. Allora ci staranno delle mosche sulla terra, tanto che avanzerai con fatica fra esse. E ciò che avvenne. Disse: oh Mosè, portale via. Disse: bene, ora ti ravvedi? Beh, puoi andare per così tanti giorni nel deserto. Disse: allora verranno le mosche. Amen. Disse: verranno delle tenebre. Era così buio che non si poteva distinguere un posto dall'altro. E infine venne la morte. Da Faraone al servo. Ci fu la morte per il figlio maggiore della famiglia. Non si ebbe nessuna scusa per nessuno. Egli era un figlio di Abramo, nato nello spirito di Dio. Gli fu dato l'incarico da Dio, il messaggio di Dio, di scendere e portare fuori quelle persone. Ebbene, non può Dio chiamare la stessa cosa in quest'ora per portare fuori dalla chiesa una sposa? Daniele non era, o Davide piuttosto, non ebbe paura davanti a Saul. Quando tutti là fuori avevano paura di Golia, lui non aveva paura di avvicinarsi e disse: il tuo servitore, questa piccola persona dall'aspetto scheletrico, disse: il tuo servitore stava pascendo le pecore di suo padre e arrivò un orso e ne prese una. Gli diedi la caccia là nel deserto e lo uccisi con questa fionda. Arrivò un leone, oh mai, arrivò un leone e prese una di esse, questa fuori nel deserto, lo abbatté con la fionda, quando si levò lo uccisi. E disse: l'Iddio, quel re ricaduto nel peccato, era là. Quei soldati senza carattere che affermavano di servire l'Iddio del cielo e permettevano a quel filisteo incirconciso di stare là fuori e sfidare gli eserciti dell'Iddio vivente. E disse: il tuo servitore ucciderà anche lui, perché l'Iddio che mi ha dato il leone e l'orso mi darà anche quel filisteo incirconciso. E lì non balbettò, non disse forse sarà fatto, disse sarà fatto. Lui non si vergognava. Daniele, davanti al re, non aveva paura di sfidare i suoi ordini, per cui nessuno avrebbe pregato solo che per lui. E aprì le finestre e tirò il telaio scorrevole e pregò 3 volte al giorno. Non aveva paura. Sadrach, Mesa e Abednego, non avevo paura di quella fornace ardente. Dissero, il nostro Dio è capace di liberarci. Dio può liberarci. Se però non li farà, noi non ci chineremo alla tua immagine. E non se ne vergognavano, no signore. No, signore, certamente non se ne vergognavano, perché sapevano. Sansone non si vergognava davanti ai Filistei. Quando 1000 lo inseguirono, lui raccolse la mascella di un mulo e quegli elmi di ottone erano spessi circa 1,5 pollici. Lui ne percosse 1000 con essa e aveva ancora la mascella in mano. Non era imbarazzato, solo prese ciò che aveva in mano e si mise all'opera. Sapeva che lo Spirito di Dio era su di lui, sapeva di essere nato Nazireo. Sapeva che nulla poteva infastidirlo. Era un servitore di Dio. Finché era nella volontà di Dio, niente poteva resistere sul suo percorso. Non importa quanti re o filistei o chiunque altro saltasse fuori. Esatto, Giovanni non si vergognava della parola di Dio che era venuta a lui nel deserto e gli aveva detto di battezzare con acqua. Egli non si vergognava di dire, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perché lo Spirito di Dio era su di lui. E non si vergognava davanti ai sacerdoti, non si vergognava della parola di Dio quando si avvicinò a Erode. La moglie di Filippo stava vivendo con Erode. Si avvicinò proprio di fronte al re, questo vecchio tipo dalla faccia pelosa, fuori là dal deserto, uscì da là senza alcuna istruzione né altro, si avvicinò dritto di fronte a Erode e disse non ti è lecito di averla. Lui non si vergognava della parola di Dio. Certo, assolutamente. Non si vergognava di essa. Stefano non si vergognava della parola di Dio. All'inizio la gente pentecostale, lassù, il giorno di Pentecoste, quando si riunirono nell'alto solaio, lo Spirito Santo scese su di loro per una promessa di Dio. Luca 24:49 disse, ecco io mando sopra di voi la promessa del Padre mio, ora aspettate nella città di Gerusalemme finché riceverete la virtù dall'alto. E la stessa promessa che la parola di Dio promise loro, ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma aspettate là. Non prendete della teologia o istruzioni, così via. Aspettate finché sarete rivestiti con la potenza. E quando venne quella potenza dal cielo come un fottente vento impetuoso, essi non si vergognavano del Vangelo. Pietro si levò e disse, rivedetevi tutti voi, voi uomini con mani iniqui, avete crocifisso il principe della pace che Dio ha risuscitato dai morti e noi siamo testimoni, perché questo è ciò che Gioele disse quando verrebbe a compiersi negli ultimi giorni, io spanderò del mio spirito su ogni carne. Non si vergognava del Vangelo. E il piccolo Stefano, come l'ho menzionato alcuni minuti fa, quando passò attraverso là come un tornado, egli non era un predicatore, era solo un diacono, ma testimoniava ovunque della resurrezione. E gli aveva incontrato Dio. Ed è proprio come cercare di fermarlo, beh, sarebbe come cercare di spegnere il fuoco in una casa in fiamme, in un giorno ventoso, in un periodo secco. Ebbene, ogni volta che il vento soffia, inizia proprio un altro fuoco. Lo tirarono davanti al concilio del Sinedrio. Vi rendete conto di cos'è? È come il concilio ecumenico. Tutte le religioni dirigono sotto il concilio ecumenico. Tutte loro si dirigevano là sotto il concilio del Sinedrio. Farisei, Sadducei, Erodiani, chiunque fossero, dovevano entrare in quel concilio. E lo presero, non una sola organizzazione, ma il gran concilio lo prese. Noi lo spaventeremo a morte. E quel mattino, quando si fece avanti, la Bibbia disse che la sua faccia aveva l'aspetto di un angelo. E gli disse, uomini e fratelli, lasciate che vi parli. I nostri padri abitarono in Mesopotamia prima che venissero a Carran. E via dicendo, andò e diede le scritture. Poi quando ebbe tutto concluso, lo Spirito venne su di lui e disse, voi di collo duro, incirconcisi di cuore ed orecchie, voi resistete sempre allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate voi. Egli non si vergognò del Vangelo, non si vergognò della parola, non fu imbarazzato davanti al concilio del Sinedrio. No. Paolo disse davanti ad Agrippa, essendo un giudeo, ammaestrato sotto Gamaliele, un grande dignitario, ma un giorno sulla via per Damasco, egli venne nella presenza, in contatto con Dio. Un angelo scese dal cielo in sembianza di una colonna di fuoco, una luce che lo abbatté al suolo. Si alzò e disse, chi sei? Signore, e disse, io sono Gesù. Stanno davanti alla Agrippa e gli ripeté ancora il racconto. Disse, io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, perché è potenza di Dio in salvezza ad ogni credente, certo. Ora, amici, noi continuiamo a approfondire con l'uomo durante l'epoca, ma abbiamo passato il tempo. Ma lasciate che vi dica questo, un uomo che una volta è entrato in contatto con Dio, che è la parola, e la parola è resa chiara e manifestata davanti a lui. Non c'è nessuna vergogna in merito a ciò. Voi non siete imbarazzati. Non mi imbarazza dire che credo a ogni parola di Dio. Non mi imbarazza quando il Signore dice di dire qualcosa, andare a dirlo, farlo. Non mi imbarazza dire che sono stato riempito con lo Spirito Santo. Non mi imbarazza dire che ho parlato in altre lingue. Non mi imbarazza dire che il nostro Signore mi ha mostrato visioni. Non mi imbarazza dire che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando sarete portati davanti a governatori e re per amore del mio nome, non vi prendete pensiero di quel che direte, perché vi sarà dato in quell'ora. Non siete voi a parlare, ma il Padre mio che abita in voi. Ma chiunque avrà vergogna di me e della mia parola in questa generazione, io avrò vergogna di lui davanti al Padre mio e ai santi angeli. Dio ci aiuti a non avere vergogna, ma ci aiuti a essere una testimonianza vivente. Ogni uomo nell'Antico Testamento, quando quei profeti venivano, essi diventavano la parola vivente. Essi erano la parola. Gesù disse che erano chiamati dei, e lo erano. Perché la parola di Dio veniva a loro, e si dicono, è il così, dice il Signore. E ogni discepolo di Cristo che si è messo in contatto con Lui nella redenzione e la salvezza è entrata nel suo cuore, egli è possessore di Dio. E che tipo di vita dovremmo noi vivere? Come dovremmo camminare? Come dovremmo parlare? Se Dio rappresenta se stesso attraverso i nostri corpi mortali, chi potrebbe vergognarsi di questo? Se arrivassi al punto in cui fossi nelle forze di polizia qui a Jeffersonville, camminassi lungo la strada in tutta l'autorità, non mi vergognerei della città, sarei parte della città, sarei un poliziotto, una parte della città per tenere ordine e dirigere. Se un uomo passasse col rosso, non mi vergognerei di dirgli che ha sbagliato, gli farei una multa, quello è il mio dovere, perché sono pagato dalla città. Io vivo a motivo della città, ho l'autorità dalla città. Non importa se sia ubriaco o cosa non andasse con lui, essi mi sosterrebbero. Sostengo le mie ragioni perché sono un poliziotto, sono ordinato, ho messo qui e mi ha dato autorità per fare questo. Voi dovete occuparvi della legge, dei diritti, eccetera, e vedere che sia fatto bene. Quindi se sono un cristiano e sono stato riempito con lo Spirito, portando testimonianza della resurrezione di Gesù Cristo, che Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, non permettete che nessun diavolo cerchi di comandarvi a bacchette, a dire non fare questo, non fare quello, tu fallo. Dio ti ha dato, capite, noi non abbiamo potere, quel poliziotto non ha potere di fermare un'automobile di circa, a volte sono motori di 300-400 cavalli, cosa potrebbe fare in merito? Ma ha autorità. E così è la Chiesa, noi abbiamo autorità tramite la resurrezione di Gesù Cristo e la sua parola promessa, alleluia. Le cose che faccio io le farete anche voi. Maggiore di queste ne farete perché io vado al Padre. Non abbiate vergogna di Lui in questa generazione. Peccatrice, confusa, l'ultima generazione che mai sarà sulla terra. Questa peccatrice adultera è piena di ogni piaga infetta, tutto, ogni cosa che è stata decente è diventata indecente. Politica nazionale, sozzura. Le nazioni sono a pezzi. Inoltrati nelle giungle dell'Africa, nel safari, cacciatori, fecero portare delle radio a alta frequenza per ascoltare Elvis Presley, Pat Boone, e quei tizi con quel rock and roll e il twist, e quegli indigeni, cercando di vederli agire così, scuotere la testa e agire in quel modo, gli indigeni erano là a guardarli. Ma vedete, essi non sono americani come Pat Boone e Elvis Presley, Ricky Nelson e come lo sono quei tizi. E se non sono dei Giuda di quel tipo. Ma sapete, capite, è uno spirito. E lo spirito non è solo in America. Si è diffuso in tutto il mondo per portarli alla battaglia di Armageddon. E si agiscono così. Se sono da qualunque nazione vengano, Africa, India, qualunque sia, quel volgare, quella robaccia si è diffusa su tutta la terra, iniziando da un solo uomo. Così anche il Vangelo e la potenza del Dio Onnipotente si sono diffusi in tutto il mondo. E ora sta avendo luogo il tempo di separazione, quando Dio sta chiamando una sposa e il diavolo sta chiamando una chiesa. Lasciate che sia parte della sposa. Preghiamo, caro Dio. Vediamo la scritta sulla parete, Signore. Siamo al tempo della fine. Sappiamo che ci sono grandi cose che si stanno davanti. Eppure da qualche parte, da qualche parte fuori, in questa confusione qua fuori, ci sono ancora persone oneste che sono state predestinate alla vita. Sarebbe impossibile per un uomo o due uomini, ma Dio lascia che tutti noi insieme diffondiamo in ogni angolo che possiamo la buona novella che Gesù sta venendo e vedere semplicemente diffondere un po' di pane, una piccola parola. E ovunque ci siano le aquile, esse seguiranno quel cibo. Che esso venga da un nastro o che venga da una parola o una testimonianza, le aquile lo seguiranno al suo quartier generale, perché sta scritto: dove c'è il carname, là si raduneranno le aquile. Caro Gesù, sappiamo che tu sei il carname di cui noi mangiamo, tu sei la parola. E la parola è stata fatta carne ed abitata fra noi. Preghiamo, Dio, che quando spargeremo la parola, le vere aquile la troveranno. Non vergogniamoci quando staremo davanti alle persone, agli empi, alle persone indifferenti, ai religiosi, comunque sia. Come Paolo disse a Timoteo, facciamo istanza in tempo e fuori di tempo. Riprendi sgrida e con ogni pazienza e dottrina, perciò che verrà il tempo che essi non comporteranno la sana dottrina, ma pizzicando loro gli orecchi accumuleranno insieme ai dottori per i loro propri appetiti e saranno rivoltati dalla verità alle favole. Io, noi viviamo in quel giorno. Tu mi hai fatto vivere abbastanza lungo da vederlo avvenire. Come ciò sta proprio oggi qui nella pietra angolare di questo tabernacolo, 33 anni fa. Dio, benedici tutti qui dentro. Se c'è qualcuno qui, Signore, che non è pronto a incontrarti, che non riescano proprio ad essere d'accordo con la tua parola e non ti hanno incontrato faccia a faccia e non sanno che tu non sei solo un atto di qualche tipo di un'accettazione, come farebbe con un credo o qualcosa di simile, ma hai incontrato il Dio vivente. E se non hanno fatto questo, Signore, possano farlo proprio adesso. Io credo che tu sei molto vicino quest'ora. Io non so chi siano. Non so nemmeno se ci sia qualcuno qui, ma mi sento guidato a pregare a te. Non che le persone ascoltino me, perché ciò sarebbe un rito ipocrita. Dio, ci liberi di ciò. Non voglio essere un ipocrita, ma prego ciò con la sincerità nel mio cuore, Signore. Qualunque lui o lei sia a cui tu parlerai stamattina, possono umilmente non vergognarsi, ma riceverti ora nel profondo del loro cuore. Venendo stasera per essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, seguendo ogni parola, se sono stati battezzati diversamente o aspersi, bagnati, ricordiamo noi, ricordiamo, Signore, che tu hai detto chiunque toglierà una parola dal libro o vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Sebbene gli cerchi, venga a mettere il suo nome sul libro, ciò non funzionerà. Facci essere sinceri, umili, ora essi sono nelle tue mani, Signore, fai con loro come ritieni opportuno, perché sono tuoi, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Mentre ora abbiamo i capi chinati, voglio che ora pensiate proprio seriamente. E chiedo scusa innanzitutto per essere circa 15 minuti in ritardo. Adesso vogliamo cantare sommessamente. Ora pensate nel vostro cuore, ho davvero incontrato Dio? Pensate proprio sinceramente adesso, perché forse non ci saranno molte volte finché potrebbe essere l'ultima volta che ci incontreremo prima della sua venuta. È vicina, amici. Sembra che ogni scrittura sia proprio quasi adempiuta. E potrebbe essere per voi o me, questa potrebbe essere la nostra ultima occasione, potremmo essere morti prima di stanotte. Io andrò con lui, fino in fondo. Posso dire, ti vergogni di me e della mia parola? Posso dire, mio Salvatore. Ora solo immaginate di essere stesi sul letto di morte, ora posso dire? Poi potrebbe essere troppo tardi allora, ma non lo è adesso. Prendi la tua croce e puoi dover sacrificarti ora. Seguimi. Ora nel vostro cuore rispondete così. Andrò con lui per il giardino. Andrò con lui per il giardino. Andrò con lui per il Andrò con lui, ora coi capi chinati, alziamo le mani e diciamo: Andrò con lui attraverso giudizio. Ora questo è ciò che sta avvenendo proprio ora, ci sta giudicando. Signore, mi trovi colpevole, allora perdonami. Attraverso il suo giudizio. Cosa giudichi che io sia stamane, Signore? Con lui, attraverso giudizio. Mettimi alla prova, Signore, vedi se c'è qualcosa di impuro in me. Con lui, fino in fondo. Padre, ti ringraziamo stamane per tutte queste mani. Non ho visto una persona che non abbia alzato la mano. Ti ringrazio, Signore. Io confido che nemmeno tu l'abbia vista, Signore. Nessuno che non abbia alzato la mano. Se sono pronti ad attraversare il giudizio, giudicaci, Signore. E se c'è qualcosa di sbagliato in noi, perdonaci, Padre. Dacci la tua misericordia, perché non vogliamo affrontare il tuo giudizio quando la misericordia non è presente. Perciò, se la misericordia è presente ora, perciò noi preghiamo, Dio, che tu ci giudichi e ci perdoni i nostri peccati secondo la tua parola, la tua promessa, e facci vivere per te tutti i giorni della nostra vita, non avendo vergogna del Vangelo. Ora, Padre, se questa è la tua volontà, cominceremo dunque riunioni per 3 domeniche di fila. Prepara i nostri cuori per questo, Signore. Prepara me, oh Dio. Sono io quello che si trova così profondamente in bisogno di te. Io prego che tu mi guiderai e mi dirigerai nelle cose che dovrò fare e dire in questi giorni a venire. Guida e dirigi il nostro amatissimo fratello Neville, quel tuo valoroso servitore, Signore, e anche il fratello Mene, i diaconi della Chiesa, i tesorieri. E ogni persona che si riunisce qui, preparaci, Signore, così che possiamo essere capaci, in un modo veramente cristiano, di condurre a te i peccatori e portare i membri di Chiesa a conoscere il Dio che noi conosciamo, che abbiamo incontrato personalmente, che Egli diventi anche il loro Dio. Ora, Padre, questo non possiamo farlo, non possiamo farli entrare, ma tu, Spirito Santo, intervieni sulle persone, i membri di chiesa. E come la piccola esperienza che ho avuto con te l'altro mattino, vai a prendere una sposa per mio figlio. Prendila fra la gente, fra la chiesa, tira fuori quella sposa. Lasciamelo fare ora, in preghiera, Signore, manda tu, Rebecca. Io cercherò di essere Eleazar. Aiutami ad essere un servitore fedele e possa il Dio del cielo mandare il suo angelo davanti a me, davanti a noi, affinché noi metteremo insieme le cose per selezionare la sposa che Egli ha scelto. Chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, mi spiace avervi tenuto un po' più a lungo, sono 25 minuti dopo, avrei dovuto essere a questo punto 25 minuti fa, ma ora. Mi piace quel vecchio cantico, Prendi te col nome di Gesù. Non è bello? L'ho cantato circa 33 anni come canto di congedo, battesimo in acqua, io sto sulle rive tempestose del giornale e penso che sia così bello, proprio. Prendilo ovunque andrai. Caro nome prezioso, spementer. Stendete le mani a qualcuno vicino a voi. Caro nome, oh prezioso, spementerai gioia in cielo. Ricordate il servizio stasera, 7:30, 7:30 stasera. Ora cantiamo solo un versetto. Te col nome di Gesù, come riparo ad ogni insidia, quando tentazioni intorno a te. Cosa farete allora? Lo sussurra quel santo nome in preghiera, caro nome prezioso, sperimenterai gioia in cielo, caro nome prezioso, sperimenterai gioia in cielo. Era venuto qualcuno per essere battezzato dopo questo servizio, così alzate la mano. Qualcuno per essere battezzato? Due. Bene, per essere battezzati subito dopo questo servizio. Se gli altri, chiunque di voi vuole essere battezzato, avremo il servizio di battesimo, ognuno di questi servizi. L'unica cosa che dovete fare è chiedere. Siamo pronti a battezzarvi. Questo è il nostro compito, battezzarvi nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. È il nostro compito farlo. E saremo lieti di farlo, sempre. Voi che dovete essere battezzati, andate nelle stanze immediatamente dopo il servizio. Procederemo subito col battesimo in acqua. Chiunque voglia seguirli, siete sicuri che noi siamo qui? Se vi siete ravveduti del vostro peccato e avete accettato Gesù come vostro Salvatore, se sei stato un cristiano per anni e non hai mai visto la luce, e la luce della liberazione ora è arrivata, una donna, una sposa, che deve prendere il nome. Gesù ha detto, io sono venuto nel nome di mio Padre e voi non mi avete ricevuto. Ma ci sarà uno che verrà nel suo nome e voi lo riceverete, è la vostra denominazione. Ogni figlio viene nel nome di suo padre. Io sono venuto nel nome di mio padre. Voi uomini siete venuti nel nome di vostro padre. E qual era il suo nome? Qual è il nome del padre? Gesù. Egli, sono venuto nel nome di mio padre e non mi avete ricevuto. Ora la sua sposa avrà il suo nome, certamente. Io ho preso una donna che si chiamava Roy e lei è diventata una brana. Egli sta venendo per una sposa. Siate certi di ricordare ciò mentre venite nella vasca. Chiniamo i capi ora. Il fratello Vail qui non è uno sconosciuto. È un amatissimo fratello. È stato con me in molte riunioni, lui e sua moglie. E adesso è anche lo scrittore di questi sermoni e altre cose che vanno in forma stampata. Fratello Vail, vuoi congedarci in preghiera mentre chiniamo i capi?